redijo.it e la storia continua. I signori della guerra. Sul campo di battaglia sono i soldati mercenari che fanno la differenza, combattenti di mestiere, e forniranno la base agli eserciti dell'età moderna. I signori della guerra. Alabarda, offresi. Non hanno né fede né patria e combattono per chi li paga di più, ma per vincere ci vogliono loro, i professionisti della guerra. I signori della guerra. Nel 300, intorno agli anni 40, le città italiane, soprattutto quelle dell'area centro-settentrionale, fecero conoscenza con un nuovo flagello. Bande di soldati mercenari, infatti, liberati dall'ingaggio con un comune o con un signore, si davano sempre più frequentemente al saccheggio e alla distruzione, pretendendo fior di quattrini per spostarsi e per fare lo stesso nel contado in qualche altra città confinante. Erano le libere compagnie, come si chiamarono prima di essere battezzate compagnie di Ventura, nome con il quale sarebbero poi state, invece, correttamente definite in seguito, che in questo scorcio del XIV secolo inaugurarono un mezzo per sopravvivere ed arricchire, nuovo rispetto a quello, da secoli sperimentato, che era il mestiere delle armi esercitato a pagamento del miglior offerente. I signori della guerra. Alla fiera della guerra. A dar fede alle reazioni che si leggono nelle cronache dell'epoca, forse le più adatte a farci capire lo stato d'animo con il quale questa novità fu recepita, le scorrerie dei mercenari dovettero generare un forte senso di sconcerto fra le popolazioni, del tutto impreparato a farci conti. In realtà, nuovo era probabilmente il modo di agire di questi soldati, non il fatto in sé che esistessero le compagnie mercenari. Senza andare ai tempi eccessivamente remoti, infatti, compagnie più o meno organizzate, gruppi, bande di soldati di professione, avevano messo il loro mestiere in vendita. Ad esempio, nell'esercito anglosassone, che sotto il comando di re Harold aveva cercato di contrastare l'invasione dell'isola dalla parte dei Normanni di Guglielmo, i soldati stipendiati avevano avuto un ruolo importante. Nella giornata clou della guerra, quel 14 ottobre del 1066 sui campi di Hastings, diedero dietro le bandiere reali dell'indipendenza inglese, infatti, non c'erano solo le ali sudditi di Harold, decisi con il loro re a mantenere la libertà a costo della vita, o a perdere, come avvenne per buona parte di essi, l'una e l'altra. Al contrario, se si vuol prestare fede a un cronista come William di Malmesbury, la maggior parte dell'esercito di Harold era costituita da stipendiari e mercenari che rafforzavano in modo decisivo il modesto organico dei soldati delle province, rappresentanti dei liberi sudditi dell'Inghilterra. Anzi, il fatto che nel testo del cronista si differenziano con due appositi termini gli stipendiari e i mercenari fa capire che siamo in presenza di un sistema già articolato di reclutamento. I primi, infatti, erano soldati che godevano di un ingaggio permanente. I secondi, al contrario, facevano parte di quei contingenti pagati volta per volta per specifiche campagne e licenziati quando la guerra per la quale erano stati assunti era terminata. Peraltro, l'utilizzazione dei mercenari rimase prassi corrente anche dopo che il potere normanno si fu consolidato nell'isola. tant'è vero che i soldati di questo tipo continuavano a connotare l'esercito anglo-normanno in pieno XII secolo. E quanta e quale importanza avessero acquisito questi combattenti nel regno inglese, lo si può ben dedurre dal fatto che la questione dei mercenari rientrò fra le clausole d'accordo fra i re e i baroni al momento di sottoscrivere nel 1215 la Magna Carta. In virtù di questo documento, infatti, Giovanni Senza Terra si impegnava a disfarsi dei suoi mercenari, con i quali aveva combattuto anche nella sfortunata, per lui, Domenica di Bouvines, il 27 luglio dell'anno precedente, quando era stato sonoramente sconfitto da Filippo II Augusto, re di Francia. Immediatamente dopo aver concluso la pace, si legge infatti nel 51° punto della Magna Carta, licenzieremo dal regno tutti i cavalieri stranieri, arcieri, scudieri e soldati mercenari che sono venuti con cavalli e armi a danneggiare il regno. Il fatto è che in questo stesso periodo il ricorso a mercenari stava trasformandosi da strumento occasionale integrazione ad elemento caratterizzante della struttura di più di un esercito. Quando l'imperatore Federico I Barbarossa, nel tentativo di riportare sotto il controllo dell'impero la ribollente situazione politica e istituzionale italiana, discese nella penisola, prima nel 1166 e in seguito nel 1174, e lo fece a capo di un esercito nel cui interno i mercenari erano una presenza ben strutturata. I signori di Germania, infatti, non gli avevano dato che un tiepido appoggio e gli avevano messo ancora più tiepidamente a disposizione forze militari decisamente esigue. La decisione di Federico di organizzare in proprio l'esercito e di far ricorso in maniera decisiva all'opera dei Brabanzoni, cioè quei mercenari provenienti dalle Fiandre e dal Brabante, da quale avrebbe mutato il nome, destinati anche in seguito a essere considerati l'aristocrazia dei combattenti di professione. Ed era stata per lui anche una scelta di parziale affrancamento dal pesante condizionamento militare impostogli dai signori della guerra tedeschi. Contemporaneamente, in questo stesso secolo, mercenari aragonesi, navarrini e baschi prestavano la loro opera nella penisola iberica al servizio di questo o di quel sovrano. Alla Chiesa l'idea di uomini che combattono per denaro non è mai andata giù. La reazione, però, andò crescendo via via che il fenomeno del mercenario si estendeva. Il Terzo Concilio Lateranense, convocato nel 1179 da Alessandro III, del quale si sancì la fine delle ostilità con il Barbarossa e la ricomposizione dello scisma provocato dalla doppia elezione papale nel 1159, condannò la pratica della guerra combattuta con questo tipo di soldati e decretò la scomunica per chi avesse fatto loro ricorso. Una minaccia, si direbbe, che non sortì effetti granché positivi, se è vero che nel 1215 un altro concilio, il Quarto Lateranense, convocato questa volta da Innocenzo III, ribadiva la assoluta condanna della Chiesa per le armate mercenarie. www.redigio.it e la storia continua.